una posizione analoga, ma alquanto singolare e controversa, in riferimento alla distinzione tra essere umano e persona, è espressa da Engelhardt, che appunto è un pensatore che si richiama al contrattualismo e al neocontrattualismo. Abbiamo avuto già modo di dire qualcosa circa questa attitudine contrattualista e neocontrattualista, e quindi sappiamo che anche è un proceduralismo, no? Dunque, la posizione di Engelhardt è interessante, ma è anche una posizione alquanto originale, e perciò stesso è stata molto discussa, insomma, ed è per certi versi ancora oggetto di discussione. Engelhardt distingue naturalmente tra persone in senso stretto, cioè ed essere umano, e alla persona in senso stretto a cui attribuisci i caratteri appunto dell'autocoscienza, della razionalità, più o meno i caratteri che abbiamo già enunciato, ecco, egli a questa persona attribuisce la caratteristica di agente morale, cioè colui che è l'unico ad essere in grado di agire in modo libero e responsabile, e quindi anche l'unico che è in grado di stabilire accordi, e quindi è il titolare del consenso, no? E questo è tipico naturalmente di ogni contrattualismo e di ogni neocontrattualismo. Perché ci sia un contratto, bisogna che i due contraenti abbiano determinati requisiti. Ed è del tutto evidente che se uno dei requisiti fondamentali è che il contratto sia in potestà di chi lo compie. E chi addiviene ad un contratto deve averne le relative potestà. Ed è chiaro che la conseguenza è che i contratti possono essere invalidi, nulli, legittimi, illeciti, eccetera, è proprio per difetto di attribuzione, di potestà, ma questo insomma è una questione vero giuridica, ma anche etica, no? Quindi solo alla persona, in questo senso, come autonoma, libera, autocosciente, e dicendo autocosciente abbiamo detto tutte le altre caratteristiche inferiori in quella famosa scala, ecco, solo la persona in questo senso è titolare di consenso e quindi è legittimata a stabilire accordi validi, altrimenti gli accordi sono invalidi, sono nulli. E che naturalmente poi quindi c'è questo concetto di persona, titolare di consenso per stabilire accordi e contratti, e poi c'è quello che finora abbiamo chiamato essere umano, che è distinto dalla persona, ma che Engelhardt invece chiama persona in senso sociale. Quindi ci sono due, bisogna distinguere allora, secondo Engelhardt, che più o meno poi questa distinzione è analoga a quella tra persona ed essere umano, tra persona in senso stretto e persona in quanto persona sociale. E a chi appartengono a questo? È appunto quelle persone che non lo sono totalmente, e che quindi non hanno quegli attributi che abbiamo detto, e quindi non sono la capacità e la possibilità e la potestà di essere titolare di contratto. No, e quindi i cosiddetti casi marginali, in definitiva, no? Di chi persona non è, che sono assimilabili più o meno a quelli che abbiamo già definito come essere umano. E queste persone in senso sociale, dice Engelhardt, hanno dei diritti, ovviamente, ma sono essi titolari di questi diritti? No, i diritti che si attribuiscono a queste persone in senso sociale sono una creazione sociale, in base ad accordi condivisi dalle persone in senso stretto. Quindi queste persone in senso sociale naturalmente non si nega ad essi dei diritti, ma essi però non ne sono titolari. Ma questi diritti sono, come dire, attribuiti dalle persone in senso stretto, quelle che hanno veramente i titolari di diritti di cui abbiamo detto, in base appunto ad accordi stipulati dalle persone in senso stretto, le quali attribuiscono anche alle persone sociali alcuni diritti. E quindi noi diciamo che tutte nella società hanno diritti, hanno potestà, sono autonome e quindi hanno possono e sono gli unici a poter fare dei contratti, eccetera. Ma dice Engels, se guardiamo bene bisogna distinguere le persone in senso stretto, e questi li hanno per davvero, e le altre, le persone sociali, essi li hanno, ma perché appunto attribuiti dalle persone in senso stretto. E quindi questo perché? Perché così la società vive in armonia, in concordia, no? E quindi, però se ci andiamo a fondo, vediamo che queste persone sociali non ce l'hanno per sé, in proprio, ma le sono stati attribuiti sulla base di accordi condivisi da parte delle persone in senso stretto. Questo pur di mantenere una concordia sociale, pur di non creare discriminazione, poi vedremo che invece li crea, perché è chiaro che attribuire diritti in senso derivato ma non in senso proprio, alla fine è discriminatorio, pur di non creare discordie, perché la società deve tendere alla concordia, ci riuscirà fino in fondo? Beh, questo è un altro problema, però non c'è dubbio che una società che non tenti di perseguire concordia, armonia sociale, eccetera, allora fallisce uno dei scopi fondamentali, no? Bene, dicevo, queste attribuzioni che si danno alle persone sociali sono frutto perciò dei diritti e delle potestà che vengono attribuiti dalle persone in senso stretto. Dunque, e perché questo? Perché naturalmente si tenta di mantenere la concordia sociale, e anche in nome di un certo pluralismo della società. Quindi, insomma, evidentemente, no, le società sono pluralistiche, soprattutto nel mondo contemporaneo. Però qual è il punto invece fondamentale di questa questione? Perché funziona questo meccanismo? Che è, come dire, è interessante proprio per il fine a cui vuol tendere, cioè cercare di garantire una certa armonia nella società. Perché Engelhardt, infine, è in definitiva, è scettico sulla possibilità di pervenire a fondare questi diritti. I contrattualisti parlano di diritti, no? Ovviamente il contratto si basa sul diritto, no? È scettico Engelhardt sulla possibilità di pervenire a fondare diritti, sia morali che giuridici, su base razionale. Engelhardt è molto scettico su questo. Non è possibile, secondo lui, o è molto problematico, che si possano fondare diritti sulla base di argomentazione razionale, che poi è la vera base attraverso la quale si può fondare il diritto. Siccome questo, a suo avviso, non è possibile, adesso non possiamo qui esporre tutta la teoria di Engelhardt, dovremmo fare un corso su Engelhardt. Ecco, la ragione di fondo è questo scetticismo. siccome non ha fiducia nell'argomentazione razionale, e gli dice: beh, tuttavia dobbiamo garantire una concordia sociale, e dunque inneschiamo quel meccanismo di cui abbiamo detto, basato sulla distinzione tra persone in senso stretto e persone sociali. E quindi come possiamo fare per far quello? Beh, attraverso accordi, e accordi appunto con delle giuste procedure. E infatti le persone in senso stretto si accordano attraverso giuste procedure per attribuire determinati diritti anche alle persone sociali. Questa attribuzione è veramente è una finzione, ma essi sono le persone sociali, sono, come dire, credono che questi siano diritti, come dire, originari, invece sono frutto di questa attribuzione. E quindi, perciò, la ragione di fondo è questa che abbiamo detto, e cioè che è lo scetticismo in ordine alla possibilità di pervenire attraverso argomentazioni razionali a spingere anche a questa ingegnosa teoria. E naturalmente questo è come è chiaro, no? Analizzato a fondo, che cosa fa emergere? Che è una discriminazione. Perché? Perché noi allora alla fine distinguiamo tra persone in senso stretto e persone sociali? E questo significa discriminare le persone sociali, pur attribuendo ad essi alcuni diritti tipici delle persone in senso stretto. E questa è una sottile e perversa, in definitiva, forma di discriminazione. Non solo. Ci domandiamo, ma chi si arroga questo diritto di attribuire alcuni diritti, scusate il gioco di parole, a queste persone sociali? Le persone in senso stretto. Quindi sono loro che decidono, sia pure su base di accordi procedurali, non è vero, quali diritti è attribuire alle persone sociali. Quindi sono i più forti che dettano legge in un certo senso su questi che alla fine sono più deboli, ai quali non resta altro che accettare questo. Magari sono anche inconsapevoli di questo meccanismo, no? Ma può una società democratica, ci chiediamo, vivere in questo modo? E più a fondo, è poi questa in definitiva una società democratica? Sono altrettanti interrogativi che solleva questa concezione di Hegel, la quale appunto si basa, anche se con altre parole e con una invenzione per certi versi originale, si basa sempre su quella distinzione tra persona ed essere umano, o come dice lui, tra persona e persona sociale. Quale distinzione porta a queste conseguenze? Nonostante, vero, si persegue il fine di conseguire una certa armonia nella società, ci domandiamo anche se questo alla fine consegue questo scopo, perché in una società dove governano i più forti e decidono i più forti, ci chiediamo anche se questa società poi è democratica. Quindi questa ingegnosa teoria è per un verso la conferma che non si può eludere il tema della democrazia e soprattutto di far sì che la società consegua una certa armonia. Ma è anche vero che dall'altro si paga un prezzo molto alto quando si distingue tra persona ed essere umano, o addirittura li si separa, perché si apre la strada alle ragioni dei più forti, e quindi ai soprusi, e quindi all'arbitrio, e quindi in definitiva alle discriminazioni. Bene, io direi di chiudere questo discorso su Engelhardt, che sarebbe molto interessante esaminare, perché la sua posizione naturalmente ha degli aspetti negativi e dei limiti, ma anche delle caratteristiche positive ed interessanti. Arrivederci.